Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori del Giorno delle Locuste, bentornati sulle onde di Radio Popolare, Popolare Network. Non ci sono mai piaciute le passerelle del G7, ma siamo costretti comunque ad occuparcene perché soprattutto alcune organizzazioni non governative e la presenza del presidente del Brasile Lula potrebbero avere qualche effetto nel confronto tra appunto il club dei cosiddetti sette grandi e il G20 di cui il Brasile ha in questo momento la presidenza di turno. Lo diciamo perché Lula è arrivato al G7 che si è tenuto in Italia per proporre alcune delle proposte per portare alcune delle proposte appunto della presidenza brasiliana, una task force contro la fame e la povertà aperta a tutti i paesi, compresi quelli membri non del G20, e poi una tassa sui super ricchi. Lo sappiamo, è la proposta che i paesi dei BRICS hanno già avanzato. Il 25 giugno sarà pubblicato un nuovo lavoro da parte di Gabriel Zucman, l'economista di cui abbiamo parlato più volte da questi microfoni, lavoro che evidenzia appunto come una minima tassazione dei super ricchi potrebbe dare un influsso molto rilevante al riequilibrio delle risorse e in particolare alla lotta alle diseguaglianze. Ma partiamo da appunto il lavoro che è stato fatto in questo campo, in particolare da Oxfam. Ormai è una tradizione importante e positiva. Oxfam riesce ad arrivare in occasione appunto di queste riunioni internazionali con delle analisi molto puntuali. Questa volta l'attenzione di Oxfam si è puntata sulla spesa militare e noi abbiamo chiesto quindi al responsabile dell'ufficio stampa di Oxfam, David Mattesini, di riassumerci il lavoro che è stato fatto in questo campo e quali sono soprattutto i risultati dell'analisi e della proposta che è stata avanzata in occasione della riunione del G7 che si è svolta in Puglia.
Basterebbe meno del 3% della spesa militare dei paesi del G7 per contribuire ad azzerare la fame nel mondo e risolvere la crisi debitoria dei paesi del sud globale. È questo il messaggio principale che abbiamo mandato ai leader che si stanno incontrando adesso a Borgo Egnazia al G7. Con 31 miliardi di dollari in più all'anno si può eliminare la fame, sia quella cronica che quella acuta. Più o meno si parla di un equivalente della spesa militare italiana annua. Perché abbiamo voluto fare questo paragone? Perché è evidente che il fatto che ancora quasi 300 milioni di persone soffrano la fame nel mondo è una scelta politica. Vuol dire che i paesi del G7 non hanno nella loro agenda la volontà di sradicare la fame nel mondo. Questo è importante anche alla luce di quello che sta succedendo nel nostro mondo, un mondo sempre più insicuro, pieno di conflitti, e quindi ci porta anche a parlare di quello che sta succedendo a Gaza. Quello che sta succedendo a Gaza è un problema su tutti i punti di vista. Il primo livello riguarda la questione del diritto umanitario internazionale. Noi abbiamo bisogno in questo mondo che ci siano regole certe e che vengano rispettate. Questa è la base del multilateralismo e alla base della costruzione della fiducia reciproca. Il G7 deve chiedere a Israele di rispettare quanto stabilito dalla Corte Internazionale di Giustizia e chiedere di rispettare quanto scritto nella Convenzione sul genocidio. Quindi cerchiamo questi nostri tentativi qua in Puglia di apportare, di richiedere un immediato cambio di rotta, quindi una apertura di tutti i valichi terrestri per l'ingresso degli aiuti, il rilascio di tutti gli ostaggi, sia dei prigionieri palestinesi detenuti illegalmente, e soprattutto chiediamo finalmente che si trovi un accordo per il cessate il fuoco e che terminino questi atroci crimini compiuti in quella martoriata terra. Infine, crediamo anche che il G7 debba affrontare il tema del debito, come ha ricordato Papa Francesco. È curioso quantomeno che i paesi del G7 siano ancora debitori di ben 15.000 miliardi di dollari in aiuto pubblico per lo sviluppo non elargito e finanziamenti per l'azione climatica non stanziati, ma che continuino a beneficiare del pagamento di 291 milioni di dollari al giorno in rimborso del debito di interessi. Quindi da questo strumento e dalla discussione che sembra si stia avviando anche dentro il G7 di tassare i super ricchi, potrebbero arrivare oltre 1.000 miliardi l'anno per affrontare le crescenti bisogni sociali e il cambiamento climatico. Si tratta di una misura che si sta discutendo anche all'interno del G20, che noi tra l'altro è una misura che chiediamo da molto tempo, che potrebbe veramente aiutare ad affrontare le crisi più importanti a livello climatico dei nostri tempi.
Ringraziamo David Mattesini dell'ufficio stampa di Oxfam, che ci ha appunto riassunto il significato, gli obiettivi, i numeri del rapporto che è stato pubblicato per la prima giornata dei lavori del G7 di Borgo Ignazia. Torniamo, perché lo faceva anche Mattesini, sulla proposta della presidenza del G20, quindi della proposta del presidente Lula. In pratica un gruppo di soli 3.000 individui concentra la ricchezza del pianeta. Lula sostiene che una tassa del 2%, Lula e tutto il gruppo di lavoro, come dicevamo, coordinato da Gabriel Zucman, aiuterebbe a eliminare la fame nel mondo, perché 3.000 miliardari possiedono quasi 15 miliardi di dollari, e quindi una misura di tassazione anche solo del 2% potrebbe avere un flusso finanziario sufficiente per avere un impatto così rilevante e permettere appunto di fare qualcosa di concreto, innanzitutto per la lotta alla fame, ma anche per ridurre lo scandalo del cosiddetto indebitamento dei paesi in via di sviluppo. La settimana è stata anche caratterizzata dall'attesa, che come al solito è andata delusa, di un intervento da parte della Federal Reserve. Abbiamo raccontato nella scorsa puntata la scelta che è stata fatta finalmente dalla BCE, molto timida e soprattutto in prospettiva destinata a non replicarsi, di un taglio di 0,25 punti percentuali. La riunione della Fed si è conclusa mantenendo invariati i tassi di interesse americani. La banca centrale, che è guidata da Jerome Powell, ha anche rivisto in senso prudente la futura rotta di politica monetaria, e quindi probabilmente nel corso del 2024 vedremo forse solo un taglio di 25 punti percentuali. A marzo si prevedevano invece tre tagli da 25 punti, quindi complessivamente lo 0,75% di tagli. Invece l'andamento dell'inflazione statunitense, nonostante gli ultimissimi dati siano positivi, c'è stata un'ulteriore flessione dell'andamento inflazionistico. Ecco, nonostante questo, la Fed ritiene che sia troppo presto per dare un segnale di inversione di tendenza e quindi procedere al taglio dei tassi. Questo non ha prodotto particolari reazioni sui mercati finanziari, che invece nel corso della fine della settimana sono state caratterizzate da un'ondata di vendite, in particolare in Europa, che alcuni analisti collegano con l'appuntamento, il prossimo vicino appuntamento elettorale in Francia, le elezioni anticipate per l'Assemblea nazionale, perché il timore di un cambio radicale di governo, sia che vinca Marine Le Pen, sia che vinca il nuovissimo ritrovato nuovo fronte popolare, l'alleanza che è stata raggiunta in sole 24 ore da parte di tutte le formazioni della sinistra nel tentativo appunto di fermare l'avanzata dei leppinisti. Ecco, in entrambi i casi, secondo i mercati finanziari, questa prospettiva sarebbe una prospettiva che viene considerata di instabilità e quindi che ha prodotto un'ondata di vendite di cui anche l'Italia è stata parzialmente vittima, in un clima complessivo di permanenti tensioni alimentate anche dalla scelta dell'Unione Europea, molto discutibile, di incrementare drasticamente i dazi sulle auto elettriche cinesi. Più che alle auto elettriche cinesi, forse Bruxelles e anche le autorità dei singoli paesi dovrebbero guardare al comparto energetico, perché questa settimana sono usciti dei numeri che fanno tremare le vene e i polsi in senso negativo. La redditività lorda è triplicata oltre quota 15 miliardi, l'utile netto vola del 250% e supera i 5 miliardi. Il fatturato cala del 170% a 64,3 miliardi. Questi sono i numeri del trend che forse possiamo definire sconvolgente nel settore energia. Un elenco che comprende 16 società quotate a Piazza Affari, tutte le big come Eni, Enel, A2A, Terna, Snam, Edison, Saras ed ERG, che stanno sfruttando al massimo il risultato dell'andamento del settore energetico. Spiccano appunto tra gli incrementi maggiori quelli di A2A, di Terna e di Saipem, come dire che il trascinamento sulla bolla energetica non si è per nulla fermato, non si vede traccia di alcuna tassa sui super profitti del comparto dell'energia. I numeri parlano chiaro, parlano da soli, c'è una posizione di sovrapprofitti in parte da rendita, in parte da speculazione, su cui non si è voluto intervenire in alcun modo, anzi negli ultimi mesi la situazione è ulteriormente peggiorata, come ha denunciato in modo abbastanza esplicito anche il professor Alessandro Volpi, che ha evidenziato appunto come i guadagni che arrivano dalle utenze contribuiscono a un forte incremento sia dei profitti sia dei ristorni che vengono realizzati attraverso le operazioni di buyback, cioè il riacquisto delle azioni proprie, sempre a discapito dei consumatori e in parte anche delle imprese. La settimana è stata caratterizzata anche dal clamoroso errore, così l'hanno definito i giornali, del di uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, Warren Buffett, soprannominato l'oracolo di Omaha perché la sede della sua società Berkshire Hathaway è proprio appunto a Omaha. L'errore che avrebbe fatto Warren Buffett è stato quello di vendere in modo frettoloso 125 milioni di azioni Apple tra la fine del 23 e l'inizio del 24. Il prezzo di vendita non è noto, ma considerando che appunto il titolo Apple ha oscillato tra 165 e 200 dollari, è possibile stimare con qualche approssimazione un prezzo medio di vendita intorno ai 180 dollari. Perché l'errore? Perché proprio questa settimana il titolo è tornato a essere il primo della classe, superando 3.300 miliardi di capitalizzazione, e l'azione singola ha toccato i 220 dollari per poi ritracciare, scendere a 217 e nelle ultime sedute a 213, comunque saldamente sopra i 200. E questo è un po' il clima che si respira sui mercati finanziari, in parte trascinato sempre dall'intelligenza artificiale, dalla vera e propria bolla sull'intelligenza artificiale. È notizia di queste ultime ore che Elon Musk ha ritirato la causa che aveva intentato nei confronti di OpenAI, e per rassicurare tutti sul significato almeno di quello che sta facendo OpenAI, c'è l'annuncio che è arrivato appunto sempre poche ore fa, che la società ha ingaggiato l'ex direttore generale dell'NSA, l'agenzia forse per molti anni meno conosciuta, forse più segreta e anche più inquietante del apparato di sicurezza degli Stati Uniti, la National Security Agency, quella che è emerso aveva e ha modalità di ascolto, di registrazione per centinaia di milioni di persone, decine di migliaia tra politici e capi di Stato. Ecco, l'ex direttore generale della NSA è stato cooptato nel consiglio d'amministrazione di AI, e questo è un ulteriore segnale appunto della strategia, come dire, che sta portando avanti la società controllata di fatto da Microsoft, che in questo momento è considerata la società di punta nel comparto dell'AI. Paul Nakasone, questo è il nome dell'ex direttore generale della National Security Agency, è stato chiamato appunto nel consiglio di amministrazione direttamente da Sam Altman, il fondatore e l'amministratore delegato di OpenAI. Vedremo, ragioneremo sul significato e le conseguenze di questa scelta, e per un comparto che continua a diventare sempre più inquietante in termini di rischi per le libertà personali, ma anche di impatto per il sistema economico e sociale a livello globale. Con l'inquietante annuncio appunto dell'ingresso nel consiglio di amministrazione di Paul Nakasone, ex direttore generale della National Security Agency, nel consiglio di OpenAI, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre dai microfoni e dalle onde di Radio Popolare, Popolare Network, sempre il sabato intorno alle 10:40. Buon fine settimana a tutti.